Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lo leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Non è questo. Il settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, il verso numero 5. Apareyam itas tu anyam apareyam itas vanyam e tu quando è legato si dice tv, si legge come la v tvanyam, perché è legato insieme. Apareyam itastvanyam prakritim vidhi me param prakritim vidhi me param jiva bhutam maha baho jiva bhutam maha baho Yayedam dharyate jagat Yayedam dharyate jagat Apareyam mitasvanyam Prakritim viddhi me param Jiva bhutam mahabaho Yayedam dharyate jagat Apareyam itastvanyam Prakritim viddhi me param Jiva bhutam mahabaho Yayedam dharyate jagat Apareyam itasvanyam Prakritim vidhi me param Jiva bhutam mahabaho Yayedam daryate jagat Apareyam itasvanyam Prakritim vidhi me param Jiva bhutam mahabaho Yayedam daryate jagat Apareyam itastvanyam Prakritim vidhi me param Jiva bhutam mahabaho Yayedam daryate jagat Apareyam itastvanyam Prakritim vidhi me param Jiva bhutam mahabaho Yayedam daryate jagat Apareyam itasvanyam Prakritim vidhi me param Jiva bhutam mahabaho Yayedam Daryate Jagat Apara inferiore. Iyam questo. Ita oltre a questa. Tu ma Anyam un'altra. Parakritim energia. Vidhi cerca di capire. Me, mia, param, superiore, jivabhutam, che comprende gli esseri viventi, mahabaho, o Arjuna dalle braccia potenti, yaya, da cui, idam, questo, daryate, è utilizzato o sfruttato. Jagat, il mondo materiale. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. O Arjuna dalle braccia potenti. Dopo, rivediamo dopo. O Arjuna dalle braccia potenti. Oltre a questa energia, ne esiste un'altra, la mia energia superiore, costituita dagli esseri viventi che sfruttano le risorse dell'energia inferiore, la natura materiale. Da questo verso si deduce chiaramente che gli esseri viventi appartengono alla energia superiore del Signore Supremo. La sua energia inferiore, come abbiamo visto nel verso precedente, è costituita dagli 8 principali elementi materiali, cioè la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere, la mente, l'intelligenza e il falso ego. Le due forme della natura materiale, cioè la forma grossolana, terra, eccetera, e quella sottile, mente, eccetera, sono prodotti dell'energia inferiore. Gli esseri viventi, che sfruttano questa energia inferiore per diversi scopi, costituiscono l'energia superiore del Signore Supremo. Ed è questa energia che fa funzionare l'intero mondo materiale. La manifestazione cosmica non ha alcun potere d'azione senza l'intervento dell'energia superiore, cioè gli esseri viventi. Ogni energia è sempre controllata dalla sua fonte, perciò gli esseri viventi sono sempre controllati dal Signore, non possono esistere fuori di Lui, né possono uguagliare la sua potenza, come sostengono le persone prive di intelligenza. Lo Srimad Bhagavatam precisa così la posizione dell'essere individuale nei confronti del Signore Supremo. Aparimita druvasta nubrito yadi sarvagatas tarina sasyet tarina shasyetitini yamo druvanitarata. Questo è lo Srimad Bhagavatam. Ajani chayan mayam tad avimuccia nityan trivavet samam anujanatam yadamatam mata dushtataya. O Signore Supremo d'Eterno, se gli esseri incarnati fossero eterni e onniscienti come, onnipresenti come te, non sarebbero sotto il tuo controllo. In realtà sono particelle infinitesimali di una delle tue energie e ti sono sempre subordinati. Perciò possono raggiungere la liberazione perfetta solo accettando la tua guida e abbandonandosi a te. Allora soltanto troveranno la felicità e saranno in pieno possesso del loro potere. Gli ignoranti, che sostengono l'uguaglianza assoluta di Dio e degli esseri viventi, il monismo, sono in realtà guidati da un'opinione erronea e contaminata. Questo è un verso della Srimad Bhagavatam, decimo canto, 87° capitolo, 30° verso. Sri Krishna, il Signore Supremo, è dunque l'unico controllore, e tutti gli esseri viventi sono controllati da Lui. Essi costituiscono la sua energia superiore perché la loro natura partecipa di quella del Signore. Tuttavia non possiedono sul piano quantitativo la sua stessa potenza. Infatti, manipolando le energie materiali grossolane e sottili, l'essere vivente ne rimane condizionato e sotto l'influsso della materia dimentica la sua mente e la sua intelligenza spirituali. Questo oblio è dovuto all'influenza della materia sull'essere vivente. Ma quando l'essere vivente si libera dall'illusione materiale e raggiunge la mukti, la liberazione, Mukti significa la liberazione. Il falso ego, sotto l'influenza dell'illusione, ci dice: tu sei materia, tutto ti appartiene. Ma l'essere liberato abbandona questi concetti errati, inclusa la prospettiva di una totale fusione con Dio. Si può dunque concludere dagli insegnamenti della Bhagavad Gita che l'essere vivente costituisce solamente una delle molteplici energie del Signore, e quando si libera dal condizionamento materiale diventa pienamente cosciente di Krishna. Ciò rappresenta la liberazione perfetta. Leggiamo insieme la traduzione. O Arjuna dalle braccia potenti, oltre a questa energia ne esiste un'altra, la mia energia superiore, costituita dagli esseri viventi che sfruttano le risorse della energia inferiore, la natura materiale. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshi Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deva Goravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschati Adeshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gura Vattavrinda Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Shri Prabhupada Jagat Guru Ki Jai. Questo capitolo della Bhagavad Gita, il settimo capitolo, titolato La conoscenza dell'assoluto. La conoscenza dell'assoluto. La differenza della conoscenza relativa. Una certa conoscenza non aiuta, non risolve i problemi esistenziali, i problemi dell'esistenza, dell'essere vivente. I problemi dell'esistenza sono nascita, malattia, vecchiaia, morte. Questi sono i problemi degli esseri viventi. La nascita è un problema, infatti c'è anche il controllo delle nascite, no? La nascita è un problema, malattia è un problema, sono gli ospedali, le medicine, le cure, perché è un problema, la vecchiaia è un problema, ci sono i servizi per gli anziani, i servizi sociali, la morte è un problema, cimiteri, sono problemi, tutti sono i problemi principali della società, perché sono i problemi principali degli esseri viventi, quindi la società è fatta dagli esseri viventi, i problemi principali della società sono quelli degli esseri viventi, la nascita, la malattia, vecchiaia e morte, non si scappa. Che c'è lì? Film? Che c'è? Spegni, no? Se c'è un video dovremmo stare a guardarlo. Se Sundara Gopala, altrimenti lui è lì che fa lo show e noi tutti distratti da un'altra parte. Va bene. Dopo se lo vogliamo vedere lo guardiamo, ma non contemporaneamente. Quindi questi sono i problemi principali. E questi problemi non si risolvono senza la conoscenza dell'assoluto. La conoscenza dell'assoluto che è anche la conoscenza assoluta. Krishna è la fonte di tutto l'assoluto, e lui stesso è il supremo assoluto. Quindi la conoscenza dell'assoluto significa conoscere Krishna. Krishna che è la fonte di tutto ciò che esiste. Ci sono tanti esseri viventi in questo mondo, gli esseri viventi non sono un prodotto del reale. La natura materiale, composta dalle due grandi gruppi, quella grossolana e quella sottile, come abbiamo letto nel verso precedente, verso numero 4, Bumira po nalo vayu ka mano buddhir evacha ahankara, terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego. La terra, la parte grossolana, terra, sono gli elementi, questi grossolani, terra, acqua, fuoco, aria, etere, che compongono tutto, i gas, le sostanze chimiche, gli elementi chimici, no, più grossolani. E poi c'è anche la mente, l'intelligenza e il falso ego, considerati elementi materiali perché sono contaminati dall'energia materiale, dai desideri materiali, la mente, è così l'intelligenza che si sforza di raggiungere obiettivi materiali, è così l'ego che si identifica con il corpo materiale o con la mente materiale, si identifica come se noi fossimo un prodotto di questo mondo, di questa natura materiale. Noi non siamo un prodotto di questa natura materiale. In questo verso Krishna proprio lo specifica, si rivolge ad Arjuna dalle braccia potenti, Mahabaha, Arjuna era un kshatriya, un guerriero, ha le braccia grandi come i tronchi degli alberi, era enorme, potentissimo, un Maharata, da solo poteva combattere contro un intero esercito. Krishna si rivolge ad Arjuna, Mahabaho, c'è un'altra natura, oltre a questa energia materiale, questa apara inferiore, prakriti, energia, questa materiale, terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza materiale e falso ego, esiste un'altra, che è composta da tutte le entità viventi. Quindi nel mondo materiale, quando noi ci guardiamo intorno, non dobbiamo vedere vari livelli dell'energia materiale che compongono tutto. Non dobbiamo pensare che tutto quello che vediamo è composto soltanto da vari livelli di energia materiale, diverse vibrazioni, come tanto si sentono dire. No, ci sono due nature. Tutto quello che vediamo qui è composto da due nature. Una è quella materiale e una è quella spirituale. Quella spirituale non è un'evoluzione dell'energia materiale, non è un altro livello più evoluto di questa energia materiale, è proprio un'altra natura, come dice Krishna, con un'altra energia, para prakriti, energia superiore, che è condizionata dall'energia materiale perché agisce all'interno dell'energia materiale, perché agisce all'interno di questa energia, come se fosse parte di questa energia. Il condizionamento è questo, il condizionamento. Perché gli esseri viventi continuano ad agire materialmente per ottenere obiettivi materiali. Allora, quando l'anima spirituale, gli esseri viventi che si trovano all'interno di questo mondo materiale agiscono per ottenere dei risultati materiali, diventano condizionati. Molto semplice. Cercano di controllare la natura e il risultato è che ne diventano controllati. È tutto qui, questa è la sintesi completa. Scusa? Non è stato niente. Sì, ma non qui. E questo è il meccanismo, è molto semplice. Quando le anime spirituali si sforzano di controllare la materia per raggiungere un obiettivo materiale, invece di controllare la materia ne diventano controllati. L'energia materiale li sovrasta, li ricopre. La loro coscienza contaminata gli impedisce di rendersi conto di non appartenere a questa natura materiale, ma all'energia parapraglitica di Krishna superiore. Perché è vero che sono entrambe energie, ed entrambe hanno una sorgente, perché non esiste un'energia scorporata dalla sorgente, cioè l'energia esiste perché c'è una fonte che l'emana. È vero che entrambe queste energie emanano la stessa sorgente, stessa fonte, però sono di qualità diverse. Una superiore, chiamata superiore, e una inferiore, perché l'energia superiore è cosciente, è capace di agire, l'energia inferiore no. In questo mondo niente ha valore se non c'è, se non ci fossero gli esseri viventi, nulla avrebbe valore. Proprietà, case, ville, terreni, se non ci sono esseri viventi, nulla ha valore, non vale niente, assolutamente niente. Non c'è, non ha, se non serve, se l'essere vivente non gli dà valore perché finalizza un'attività o un oggetto materiale verso uno scopo, non avrebbe valore. Quanto vale un ettaro di terra, o 10 ettari di terra, o un'intera nazione, se la dovessi comprare? Quanto vale? Se non ci fosse nessuno? Se non ci fosse nessuno per comprare, nessuno per vendere, nessuno... Sarebbe completamente inutile. La materia, se non c'è nessuno, non serve a niente. Capito? Questo universo materiale, se gli esseri viventi non ci si infilassero dentro perché con il desiderio di controllarla, non servirebbe a niente. Krishna la potrebbe riassorbire completamente perché non ha nessun'altra funzione. Non serve a nient'altro. Quindi il valore gli viene dato dal fatto che ci sono gli esseri viventi. Tutto l'universo, se tutta la vita scompare, tutta polvere, atomi di polvere, che stanno lì, così.
Questo è quello che sarebbe se non ci fosse la vita. Senza la vita non ci sarebbe valore, non ci sarebbe niente.
E la scienza materialistica fa proprio questo enorme errore. Loro pensano che la vita è un prodotto della materia e quindi, per deduzione logica, pensano che non abbia senso. Perché la materia di per sé non ha nessuno scopo, vista così, senza la vita, e quindi loro pensano, se la materia ha uno scopo, noi siamo un prodotto della materia, quindi noi non abbiamo nessuno scopo. Ci sono anche dei filosofi esistenzialisti, Hare Krishna, che pensano che non c'è nessuno scopo nell'esistere, quindi si suicidano. C'è stato qualche esempio di pensatori che si sono suicidati per questo motivo, come Camus, per esempio, recente significa nella nostra era, che pensano che la vita è senza senso, quindi perché viverla? Perché pensano siamo materia. Invece no, c'è differenza. L'energia, la paraprakriti e la paraprakriti sono due energie che hanno differenti valori. L'energia spirituale, cioè le anime spirituali, hanno valore. La materia di per sé non ce l'ha, se non c'è la vita non c'è valore. Un corpo morto che valore ha? Si butta via. Un cadavere si butta, che valore ha? Un corpo morto a che serve? Una persona morta che valore ha? Se prendete una istituzione, una grande azienda o uno Stato, ci mettete a capo un morto, un cadavere seduto sulla sedia, okay, le persone bussano, posso entrare a capo? Senta, Cioè un morto, un corpo morto che valore se non c'è la vita? Zero. Serve a niente, si butta, completamente inutile. Quindi la materia di per sé non ci dà valore, ma il valore gli viene dal fatto che dentro ci sono gli esseri viventi. E questi esseri viventi sono una delle tante energie di Krishna, una delle infinite energie di Krishna. E partecipano della stessa qualità della natura di Krishna, perché è energia superiore come Krishna, para, ma quantità infinitesimale, mentre Krishna è quantità infinita. Questa è la differenza fra la fonte, la sorgente e la sua emanazione, la sua energia. Questa è la differenza. La differenza è che l'energia ha la stessa qualità della fonte, ma in quantità infinitesimale. La fonte può emanare energia in quantità infinita. Infinita, infinita. Se manca, non è che se noi la togliamo poi non ce n'è più. Ma continua a emanare l'infinito, l'infinito, l'infinito. Come questo lo fa capire bene la prima invocazione, il primo verso della Sri Upanishad. Om Purnam Madapurnam Idam Purnat Purnam Udacchate Purnasya Purnam Madaya Purnam Eva Vasishate Purna Purna Purna. Questo Purna significa completo, completo, completo. Om Purnam Madapurnam, il tutto, l'assoluto supremo è completo in se stesso. Da lui emanano un numero illimitato, infinito di entità che sono complete anche loro in loro stessi, in se stessi. Ma nonostante un numero infinito di entità complete in se stesse emanino da lui, lui rimane il tutto assoluto completo, non diminuisce mai. Non è l'insieme delle parti, non è la somma delle parti. Lui è l'origine, la fonte, è differente. Lui non è il tutto, lui è la fonte di tutto, che è differente. Il tutto emana da lui, tutto emana da lui. Ma anche se tutto viene sommato, è sempre un niente rispetto a lui che possiede infinita potenza. Quindi lui può emanare tutto all'infinito. Non è che emana tutto e poi adesso sono vuoto, non c'è più niente. Non è così. È tutto finito. No, è tutto infinito. Lui può emanare tutto all'infinito. Questa è la caratteristica di Krishna. Quindi noi siamo della stessa qualità, ma non della stessa quantità. Questo è da capire. Abbiamo un fuoco e la scintilla. La scintilla è come il fuoco, come qualità. Ma non ha il calore e la luce dell'intero fuoco. Questo è quello che dobbiamo riuscire a capire. E quando l'anima spirituale, la jiva, che adesso è condizionata dalla materia, arriva a comprendere questo, si risveglia questa coscienza, allora diventa liberata. Quello significa liberazione. Altrimenti non è una liberazione vera. Per esempio gli impersonalisti, i filosofi chiamati monisti o impersonalisti, che pensano che la fonte e l'energia sia un tutt'uno e quindi noi quando ritorniamo a fonderci con l'assoluto, diventiamo un tutt'uno con l'assoluto e quindi diventiamo liberati. Non è così, quella liberazione è imperfetta, perché noi non diventiamo un tutt'uno con l'assoluto come intendono loro, soltanto in qualità ma non in quantità, non in quantità. Noi siamo eternamente jiva, noi siamo eternamente particelle infinitesimali, parte integrante dell'essere supremo, ma siamo particelle infinitesimali eternamente. Non diventiamo Krishna, non diventiamo il tutto. Questo è un altro aspetto dell'illusione. Questa è anche una delle critiche che vengono mosse alle cosiddette filosofie orientali, perché tutti pensano che sia questo. Poiché l'impersonalismo, la filosofia impersonalista si è diffusa largamente nel pianeta, allora quando si parla, quando si pensa all'Oriente, si pensa sempre alla filosofia impersonalista. Questa è una critica che viene mossa anche dalle religioni monoteiste, che dicono che questo elimina gli aspetti fondamentali, la misericordia, se noi siamo Dio, siamo un tutt'uno con Dio, se alla fine non siamo soltanto Dio e questo è solo un nostro divertimento, allora dov'è, che c'entra la misericordia? No? Ma non è così. Questa è una comprensione limitata e distorta. La verità assoluta si realizza in tre aspetti. Vadanti tattva vidas, chi conosce i Veda, tattvam yajnanam abhyayam, brahmeti paramatmeti Bhagavan iti, Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Qui sono i tre aspetti della verità assoluta e sono in sequenza. Brahman, questo aspetto è una manifestazione non completa, non totale. Paramatma anche non è ancora, è più avanti, ma non è ancora la realizzazione completa della verità assoluta. Bhagavan, questa sì, questa è la realizzazione ultima che comprende tutte le qualità e tutti gli aspetti infiniti della fonte, la suprema causa di tutte le cause, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, Bhagavan. Invece i filosofi impersonalisti si fermano a Brahman. Gli yogi, coloro che praticano yoga per sviluppare poteri mistici o per raggiungere la liberazione, si fermano a Paramatma. Brahman è questa luce infinita che emana da Krishna, da Bhagavan. Però per luce significa coscienza. Coscienza, come la lampadina in questa stanza illumina la stanza con la luce, così come l'anima spirituale dentro questo corpo illumina il corpo con la coscienza, così Krishna illumina l'infinito con la coscienza. Da lui emana la coscienza all'infinito, la sua coscienza si espande all'infinito. Significa che lui è presente ovunque, è l'aspetto di onnipresenza, cioè, Dio è onnipresente, è presente ovunque, sì, lui si espande, la sua coscienza è presente, significa che è consapevole di tutto, è consapevole di tutto all'infinito. Questo è Brahman. Brahman è il background, lo sfondo su cui riposano tutte le varietà spirituali e anche materiali. Ma non è, è come luce, luce, è come se uno guardasse, sta in una caverna, esce fuori, vede, gli occhi sono un po' ancora, non sono abituati, e quando esce fuori vede solo luce, non vede nient'altro. Ma dentro quella luce è pieno di varietà, non le vede lui, ma dentro ci sono, è pieno di varietà. Paramatma è l'aspetto localizzato. È una manifestazione, un'emanazione di Bhagavan, di Krishna, che si espande e entra in ogni punto, in ogni atomo, fra un atomo e l'altro, nel cuore di ogni essere vivente. Paramatma, ad esempio, è come se ci fosse, se ci fossero tante pentole di acqua per terra e il sole si riflette dentro ogni pentola. Vediamo il sole localizzato, lo vediamo dentro ogni vento, il sole. La differenza è che tutti questi aspetti di Paramatma sono completamente potenti, autosufficienti e indipendenti. Mentre il riflesso di una qualunque cosa, anche di una persona, se una persona fa così con la mano, tutti i riflessi fanno così, il riflesso di Krishna non è così, è assoluto come lui, quindi ogni aspetto, ogni riflesso è assoluto e quindi è completamente potente, indipendente, può fare qualunque cosa come tutti gli altri. non è materiale. E oltre a questo invece c'è Bhagavan, colui che possiede tutte le opulenze, tutta la ricchezza, tutta la forza, tutta la rinuncia, tutta la bellezza, tutte le opulenze possibili e immaginabili, lui le possiede, la persona suprema, la cui forma eterna è piena di conoscenza e piena di felicità. E questa è la realizzazione ultima. E quando l'essere vivente risveglia questa coscienza, la coscienza di Krishna, arriva a riconoscere Krishna, a quel punto quella è la perfetta liberazione, altrimenti la liberazione non è perfetta, è imperfetta. Fino a quel punto, fino a che non arriva a quel punto, è imperfetta. La liberazione significa che non è più sottoposto alle influenze della natura materiale che producono la sofferenza. Come abbiamo detto, che si può sintetizzare in nascita, malattia, vecchiaia e morte. Fino a che non si raggiunge questa coscienza di Krishna, non si arriva alla perfetta liberazione. Anche chi raggiunge il Brahman e si libera da ogni relazione con la materia non rimane così eternamente, perché per quanto possa essere lungo questo tempo non è eterno. Perché? Perché non c'è il piacere che deriva dalle attività fra il devoto e Krishna, cioè il servizio devozionale, delle attività del servizio devozionale. Zero sofferenza non significa il piacere spirituale, la felicità spirituale. Quindi rimane sempre una condizione non completa, una condizione di realizzazione parziale che non soddisfa. E quello che succede è che chi raggiunge questa realizzazione, questa liberazione nel Brahman, come abbiamo detto prima, cosa fa? A un certo punto ritorna nel mondo materiale per cercare il gusto. Rasa si chiama, rasa. Il nettare, il gusto. Senza gusto non si può stare. E ritorna giù e ricomincia con attività pie, filantropo, apre ospedali, fa del bene alla gente. Però è virtuoso, una persona virtuosa, ma sempre materiale. Gli ospedali non risolvono il problema della nascita, malattia, vecchiaia e morte. Non li risolvono. Si possono aprire un numero infinito di ospedali, la gente continuerà a nascere, invecchiare, ammalarsi e a morire. Quindi non risolvono. Però questa è la differenza. L'essere vivente cerca di controllare la natura e il risultato è che ne viene controllato. Krishna, che è il supremo essere vivente, lui può controllare la natura materiale. Quindi la formula è semplice. L'anima spirituale che è sopraffatta dalla materia, sopraffatta dalla materia significa che ha problemi materiali, che vive nel mondo materiale. Le persone più stupide dicono sì, sì, va bene, ma io vivo qui e devo risolvere il problema qua. E non capiscono che così dicendo continua a perpetuare questa sofferenza nel mondo materiale. Dicono sì, sì, tutti questi discorsi vanno bene, ma io devo vivere qui, ho tanti problemi, chi devo pensare a questo? Non capiscono che la morte è uno schiaffo, via, lascia tutto. Mio caro Signore, è il momento di abbandonare tutto. Prabhupada dice, arriva la morte e fa, my dear mister so and so, I'm very sorry, but you have to go. Mi dispiace tanto, ma devi andare. Ma devo fare, no, non devi fare niente. Ma devo finire il mio progetto, no, non devi fare niente, devi andare, adesso, ora, fuori. Quindi, le persone che dicono, sì, ma io devo risolvere i problemi qua, non capiscono che i problemi qua non si risolvono. Si risolvono arrendendosi a Krishna. Perché Krishna controlla la materia, e lui risolve. Ma io devo mangiare. Perché Krishna non è capace di fornire da mangiare lui. Chi è? Lo Stato che ti fornisce da mangiare? Se lavori per il comune, per la regione, per la provincia, per lo Stato, è lo Stato che ti fornisce da mangiare? Questo come i comunisti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando tutte le donne pregavano, per favore Signore, i mariti partivano per andare in guerra, loro pregavano, per favore Signore, fai tornare i nostri mariti dalla guerra, poi quando non tornavano, allora, ma allora non esiste, oppure abbiamo fame, allora arrivavano i comunisti con i camion, col pane fatto, ecco, siamo noi che vediamo il pane, no Dio? Una logica ferrea questa. Se non piove, non cresce il grano. Se non ci sono i semi vivi, non cresce il grano. Non puoi fare neanche il pane. Se non avessi il corpo e le mani, non potresti neanche fare, neanche impastare. Chi è che ti dà i semi del grano? Chi è che ti dà la pioggia, il sole, la terra per piantarli? Le mani, le gambe e tutto il resto. È una cosa stupida, significa mancanza di intelligenza. Questa mancanza di intelligenza è dovuta al fatto che più noi cerchiamo di infilarci nella materia, più perdiamo l'intelligenza. La capacità di vedere il futuro significa intelligenza. Perdiamo la capacità di vedere quale sarà il risultato delle azioni che noi facciamo. Se io faccio questo, otterrò questo come risultato. Più ci impegniamo nelle attività della materia e più questa intelligenza scompare e non vediamo il futuro, vediamo sempre solo vicino, domani. Perché uno non vuole, perché qualcuno pensa, ma se non ci penso io, a me chi ci pensa? Perché non vuole arrendersi? Le persone che si arrendono, per esempio, il problema della fame. Le persone che si arrendono a Dio non hanno problemi di fame, mangiano tutti. Le persone che non si arrendono, a volte mangiano, a volte no. Come dice Lira, abbiamo un sacco di passata. A volte mangiano, a volte no. Perché se vuoi fare da solo, fai da solo. Però a tuo rischio e pericolo. L'energia materiale non ti riconosce come il suo controllore e quindi si ribella, non ubbidisce ai tuoi ordini. Tu puoi piantare anche tutto il grano che vuoi, ma se non piove, se non c'è il sole, non cresce niente. Quindi c'è la carestia. Se c'è la siccità, c'è la carestia. La soluzione dei problemi è che bisogna arrendersi al supremo controllore, e arrendersi non è una cosa difficile, però noi non vogliamo farlo, vogliamo essere noi i controllori della nostra vita, vogliamo fare quello che secondo noi è meglio per noi, senza neanche sapere chi siamo, perché prima di dire ciò che è meglio per me devo conoscere chi sono. Fino a che io non conosco me come anima spirituale, non so chi sono, anche se ho una vaga percezione, o se ci credo, sì, io ci credo, esiste l'anima, però non serve a niente questo accenni di conoscenza, non serve a niente. Io per sapere cosa è meglio per me, qual è la migliore cosa per me, devo sapere chi sono, e fino a che non conosco Krishna non so chi sono, non saprò mai chi sono, perché la mia identità è legata alla mia relazione con Krishna. Altrimenti non saprò mai chi sono. È come al buio, tu non vedi niente e non vedi neanche te stesso. Ma quando sorge il sole, la mattina che arriva la luce, vedi il sole e quando vedi il sole vedi anche te. Così quando vedi Krishna vedi anche te. Se tu sai chi è Krishna e conosci Krishna, conosci anche te, altrimenti no. Non potrai mai sapere chi sei fino a che non conosci Krishna. E se non sai chi sei, come fai a sapere cosa è meglio per te fare o non fare? Quindi il primo passo dovrebbe essere questo, la conoscenza dell'assoluto. Dovremmo fermarci e pensare, ma io chi sono, prima di tutto? Prima di dire cosa devo fare, devo pensare, ma io chi sono? In base a chi sono, poi so cosa devo fare. Tutti questi pseudo-filosofi, questi studiosi, pensatori, ricercatori, tutto un ammasso di inutile rumore. La povera anima spirituale sente tutto questo rumore di fondo, tutte queste filosofie, tutte queste religioni, tutti questi tutti chiacchierano, ognuno, tutte queste opinioni, ognuno manifesta la sua opinione e vomita rumore all'interno dello sfondo di rumore che già esiste, il rumore di fondo. Quindi la povera anima condizionata sente tutto questo e non riesce a distinguere il segnale giusto in mezzo a tutto questo rumore, non riesce a recuperare il segnale giusto, l'informazione giusta all'interno di questo rumore. Filosofie, religioni, pseudo ambiti scientifici e rami di diverse discipline, tutto rumore, rumore, cacofonia di fondo che ci impedisce di ascoltare il segnale giusto. Bisogna fermarsi e pensare, prima di tutto, chi sono io? E questa ricerca fatta senza arrendersi a Krishna non serve a niente. Senza arrendersi questa ricerca non serve a niente, non ti porta da nessuna parte. L'intelligenza si chiama, questi studiosi vengono chiamati Mayaya Paritya Gyana. Mayaya Paritya Gyana significa coloro la cui intelligenza è stata rubata dall'illusione, la Maya. Più cercano di capire questo mondo e più questo mondo materiale gli ruba l'intelligenza, essere tira dentro, quindi non gli rimane l'intelligenza per capire invece qual è la verità assoluta. Chi siamo noi, qual è la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, qual è la mia relazione che mi lega a lui, perché sono qui, che è successo, impedisce di capire, perché l'intelligenza è rubata da Maya, dall'illusione. Più, come dice questo verso, gli esseri viventi sfruttano le risorse di energia inferiore, la natura materiale, e più diventano condizionati, e più si infilano nella sofferenza. La soluzione è arrendersi a Krishna e inizia cantando Hare Krishna, è un metodo molto semplice. Cantare Hare Krishna significa chiamare Krishna, in pratica significa chiamare Krishna, come se un bambino piccolo ha fame e urla perché chiama la madre, arriva e gliela da mangiare, come se ci troviamo dentro un pozzo e chiamiamo aiuto, stessa cosa, noi chiamiamo Hare Krishna, significa chiamare Krishna, Hare Krishna. E quando noi chiamiamo qualcuno, Manuela, 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 alla fine Manuela, anche se sta facendo qualche altra cosa, si gira, ma chi è che chiama? Però bisogna chiamare con intensità. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, non in maniera distratta e casuale. Quando noi diciamo bisogna cantare il nome di Krishna senza offese, significa questo. Che non bisogna cantare Hare Krishna in maniera distratta, come se stessimo facendo qualunque altra cosa, come se stessimo fare la barba, Hare Krishna, no. Mentre facciamo qualche altra cosa cantiamo Hare Krishna. Bisogna cantare Hare Krishna intensamente, chiamando proprio Krishna. Abbandoniamo tutto e chiamiamo Krishna, prendiamo rifugio in lui, significa prendere rifugio in Krishna, il lavoro, la famiglia, i problemi, tutto, via, Hare Krishna, vieni tu per favore a portarmi fuori di qui, ma non come voglio io, come vuoi tu, non a modo mio, a modo tuo. Se noi non dobbiamo chiedere a Krishna di darci quello che vogliamo noi, dobbiamo chiedere a Krishna di prendersi cura di noi come vuole lui, a modo suo. Tu decidi come, dimmi che devo fare e lo faccio. Non è come una persona malata, non va dal medico e gli dice voglio che mi curi, ma mi devi curare come dico io, devi darmi una medicina che voglio io, devi fare come voglio io. No, non funziona così. Significa prendere rifugio in Krishna, abbandonarsi e dire per favore Krishna, aiutami e portami fuori di qua, impegnami di nuovo al tuo servizio. E cosa accade? La prima cosa che accade è che Krishna ti fa incontrare i devoti di Krishna, o il maestro spirituale. Così funziona. E ti dice, ecco, sei a posto adesso, il maestro spirituale ti dice cosa devi fare. È il mio rappresentante, io parlo a te tramite lui, tu non puoi neanche vedermi, neanche sentirmi. Impara, lui ti insegna come fare. E non è un'opzione, ma una condizione assoluta e necessaria, assolutamente necessaria. Ricevere istruzioni da un maestro spirituale autentico, cioè un maestro spirituale autentico significa che conosce Krishna. Un maestro spirituale autentico è colui che conosce Krishna e che è un puro devoto di Krishna, perché soltanto il puro devoto lo può conoscere. Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, mi faccio conoscere soltanto da me puri devoti, da nessun altro. Per gli altri sono nascosto da Maya, Maya è l'illusione, non ti impedisce di vedere. Il puro devoto conosce Krishna. E dobbiamo avvicinarci a lui, tad biddi panipatena pariprasnena sevaya upadekshatite gyanam gyaninastattva darshina, perché dobbiamo avvicinare il maestro spirituale con umiltà, fare domande intelligenti, non domande stupide tipo ma il mio oroscopo qual è, no, domande intelligenti. Per uscire dalla materia e andare verso Krishna, verso la verità assoluta. E lui ci può dare questa conoscenza perché Gyana, perché lui è Tattva Darshina, lui ha visto la verità in faccia, lui vede Krishna faccia a faccia, così come noi ci vediamo faccia a faccia, lui vede Krishna faccia a faccia, lui vede la verità assoluta direttamente, quindi ti può dare la conoscenza della verità assoluta. Non è uno speculatore, non è un filosofo impersonalista o speculatore che pensa potrebbe essere, secondo me, o che fanno tutte queste... No, no. Non si mette a fare l'esegesi di un particolare concetto filosofico oppure di una particolare fede religiosa. No, no, lui proprio conosce la verità assoluta perché vede Krishna faccia a faccia. Quando l'essere vivente si libera dal condizionamento materiale diventa pienamente cosciente di Krishna. Ciò rappresenta la liberazione perfetta. C'è qualche domanda? Amerigo.
Grazie delle tue spiegazioni, ma volevo chiederti, hai parlato della possibilità di cantare il Maha Mantra, ma ci sono delle offese. Come si può fare per non incorrere in questa offesa? Cioè, quali sono queste offese che non dobbiamo rispettare, insomma?
Sono vari tipi di offese, alcune sono più prominenti. Per esempio, pensare che il Maha Mantra sia, che quando le glorie del Maha Mantra, quando si parla del canto del santo nome di Krishna e se ne parla in maniera così bombastica, pensare che sia un'esagerazione. Pensare che le glorie del Maha Mantra siano esagerate, che sia un'esagerazione, che non è poi così potente, che fa questo così tanto come si dice. E questa è un'offesa perché in effetti il Maha Mantra è Krishna, non è differente da Krishna. È proprio lui, è la forma, è Krishna nella forma di suono, ma non c'è differenza. Krishna nella forma di suono non è differente, non è meno potente di Krishna. Quindi è infinitamente potente. E le glorie del Maha Mantra non sono mai esagerate. Ananta Sesha dice, anche con milioni di bocche, tanto non riuscirei mai a descrivere le glorie del Maha Mantra se parlassi per l'eternità. Milioni di bocche che parlano per l'eternità non riuscirebbero mai, perché così è non differente da Krishna. E quindi è potente esattamente tanto quanto Krishna, perché è proprio lui. E quando noi trattiamo il Mahamantra o il nome di Krishna in maniera distratta, in maniera così casuale, è un'offesa. Che se Krishna è presente davanti a te in questo momento, tu che fai? Ti metti a fare altre cose? Ti metti a guardare il film in televisione o ti metti a chiacchierare di altre cose? C'è Krishna in persona qui dentro e tu ti metti a parlare di altre cose? Lo snobby? E vabbè, c'è Krishna, un attimo, adesso arrivo. Non fareste così. È un comportamento offensivo. Quindi cantare il mantra in maniera distratta significa non dare... Non capire neanche chi c'è di fronte a te, non capire neanche che significa questo suono. In effetti all'inizio tutti noi cantiamo con offese, però non bisogna smettere di cantare, bisogna continuare a cantare cercando il più possibile di evitare le offese, e comunque è così potente il mamanta che non ci sono offese che possono controbatterne l'effetto. Il modo per liberarsi dell'offesa cantando il mamanta è quello di cantarlo, continuare a cantarlo, perché il mamanta è così, il nome di Krishna è così potente che non ci sono offese che possono in qualche modo non far ottenere risultato. Anche se tu butti gli escrementi sul sole, il sole non si contamina, disinfetta, no? Li sterilizza, esatto, sterilizza, perché è così potente che quegli escrementi diventano immediatamente purificati, si sublimano a contatto col sole. Così il nome di Krishna è così potente che qualunque offesa non è mai, però se noi continuiamo nonostante sappiamo quali sono le offese che sono da evitare e continuiamo a farle, il risultato sarà che rallenteremo il nostro avanzamento spirituale. È pericoloso perché potremmo cominciare a pensare, ma io canto Hare Krishna da tanto tempo, ma allora non fa effetto e smetto. È pericoloso perché c'è il rischio di smettere. E se smetti e non hai nessun'altra... non c'è niente che tu possa fare, non c'è nessun'altra alternativa. Non canto il mamanta, però faccio un'altra cosa che tanto è lo stesso. Non è lo stesso, specialmente in Kali Yuga. Harinama, 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 cantare il nome di Krishna. Harinama, 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 Harinama Eva Kevalam in Kali Yuga. Kalo Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva, tre volte. Quando una cosa è detta tre volte significa che è confermata, non c'è. È proprio così. Gatir Ranyata. In Kali Yuga, specialmente, non c'è altro modo che cantare Hare Krishna.
Una persona che mi è stata molto vicina in quest'ultimo periodo della mia vita ha visto che io cantavo il Mahamantra di giorno, di notte, insomma, quando avevo la possibilità di farlo, con molto piacere. E mi chiedeva spiegazioni. Io ho detto che il Mahamantra, questo strumento, avevo la possibilità di purificare me stesso, di purificarmi. E questa persona mi diceva, ma che bisogno hai di purificarti? Sarei già purificato, perché se tu lo canti tutti i giorni, sarei così purificato che non c'è più bisogno di farlo. E in effetti questa cosa non sono riuscito a dare...
Questa domanda è una domanda molto intelligente.
Io non sono riuscito a dare una risposta convincente, perché tanto è vero che questa persona, insomma, non...
C'è la risposta, perché la stessa domanda è stata fatta da Maharaj Parikshit. Perché il Mahamantra non serve per purificarsi. È vero, se tu dici Hare Krishna una sola volta sei già purificato. E non c'è niente che tu possa fare che possa controbattere questa potenza del Mahamantra. Non è che... tu canti Hare Krishna e la sua potenza è così tanta che tu non c'è niente che tu possa fare per contaminarti più di quanto il Mahamantra sia in grado, il nome di Krishna sia in grado di purificarti, perché lo scopo del cantare il Mahamantra non è purificarsi è un mero sottoprodotto puramente insignificante. È come se c'è un albero pieno di uccelli, un albero, e stasera pieno di uccelli, tu vai sotto e fai così, batti le mani, volano via tutti. Così già semplicemente dire Hare Krishna una sola volta, tutta l'intera contaminazione di tutte le tue esistenze del mondo materiale viene scompare un attimo. Perché non è quello il risultato del cantare il Mahamantra. Il risultato del cantare il nome di Krishna, il Mahamantra Hare Krishna, è che si risveglia il puro amore per Krishna. Si risveglia la pura devozione per Krishna, la bhakti, quello è il risultato. Quindi noi continuiamo a cantare, a cantare, a cantare, a cantare, a cantare, fino a che non si risveglia la bhakti, il puro amore per Krishna. E quando il puro amore per Krishna si risveglia, allora continuiamo a cantare, a cantare, a cantare, perché non vogliamo smettere più. Ma la purificazione è un mero effetto collaterale, non così importante, a differenza di tutte le pratiche di austerità delle varie religioni o delle discipline yoga, dove tutto è mirato alla purificazione per liberarsi dal legame, dalla contaminazione della materia. Cioè tutto, quello è l'obiettivo è la liberazione, la mukti. Libero mio Signore, che tutti puntano a liberazione. Liberazione per il devoto è totalmente insignificante e non interessante, non ha nessun interesse. Tutta questa estasi della liberazione si riduce a una goccia rispetto all'oceano, se è paragonato alla felicità del devoto impegnato nel servizio devozionale. A lui non interessa neanche essere liberato. Se rimane a soffrire nella materia non importa niente, purché impegnato nel servizio devozionale. Tutto il resto scompare. Quindi il risultato del cantare il Mahamantra è che si risveglia il puro amore per Krishna che attualmente dorme, è dormiente nel cuore dell'anima condizionata, è addormentato. Ma continuando a cantare Hare Krishna, si risveglia. Questa purificazione continua, Hare Krishna. È soltanto, una condizione di supporto, ma non è l'obiettivo. L'obiettivo non è quello. Quindi ha ragione, lui dice, ma se tu canti Hare Krishna, ti purifichi, se hai cantato, sei purificato, allora che canti a fare? Sì, perché è vero, sei purificato. Quindi non canti per purificarti, canti per risvegliare il puro amore per Krishna che è presente nel cuore di tutti e che con il continuo contatto con Krishna si risveglia. È come se tu prendi un pezzo di ferro che non ha le qualità del fuoco. Il ferro è duro, non illumina, opaco, buio, non illumina, è freddo. Se tu lo tieni nel fuoco un tempo sufficientemente lungo, se lo tieni nel fuoco caldo, tempo fuoco molto, più è caldo il fuoco, più lo tieni lì e più si riduce il tempo perché diventi come il fuoco. Il ferro diventa incandescente, diventa fuoco, diventa luminoso, diventa morbido, diventa caldo, bollente come il fuoco. Allora non fare offese significa cantare Hare Krishna, significa l'anima spirituale a contatto con Krishna, significa è come mettere il ferro nel fuoco. Non fare offese significa evitare di toglierlo, rimetterlo, oppure di buttare l'acqua sul fuoco mentre si tiene il ferro, perché si rallenta tutto il processo, si rallenta, ci mette di più. Quindi non fare offese significa questo, cantare di Krishna senza fare offese e in poco tempo si risveglia l'amore per Krishna. Le offese si fanno per vari motivi, anche per mancanza di conoscenza. Uno non lo sa, che è un'offesa, lo fa. Quindi la conoscenza è necessaria per evitare anche di fare offese, bisogna conoscerle. Quali sono le offese ed evitarle. C'è il netto della devozione che spiega tutto benissimo, perfettamente. Vuoi fare una domanda tu? Ci sono domande nell'internet? Ha trovato il verso della risposta? Qui non inventiamo niente, è tutto così com'è. Prego. Per fortuna.
Allora, ci sono diverse domande. C'è, vabbè, i saluti di Fabio G,
Di che?
che, Fabio G, che non
Ah.
è italiano, dice ho scritto in italiano, però
Fabio, c'è un altro Fabio, Hare Krishna.
non è abituato a vedere e scrivere
In
ciò
italiano?
che scrive. Sì. E poi ci sono delle domande, c'è Krishna Lina di 9 anni e mezzo,
Krishna Lila, che è la figlia di Krishna Rama, nel
che
profondo sud
scrive,
d'Italia.
sì. Se qualcuno studia l'astrologia per arrivare a Krishna, anche per aiutare gli altri, quanto è elevato nella coscienza di Krishna? Per esempio, 70,
La
80%?
graduatoria? No, l'astrologia non serve per risvegliare la coscienza di Krishna. Non è necessaria. Anche se tu non conosci l'astrologia, puoi diventare cosciente di Krishna lo stesso. Bisogna cantare Hare Krishna. A volte può essere una distrazione. È una distrazione perché attaccamento curioso alle curiosità, come l'astrologia, può essere un ostacolo all'avanzamento perché ti fa distrarre. Ti fa distrarre, ti fa cambiare strada e deviare da quello che è l'obiettivo finale. E comunque tutto può essere usato al servizio di Krishna, quindi volendo anche quello, ma più che studiare l'astrologia, dovremmo far diventare gli astrologi coscienti di Krishna. Così poi dopo loro possono, più che studiare medicina, dovremmo far diventare i medici coscienti di Krishna. Non c'è bisogno, ce ne sono già tanti. E comunque non è una necessaria per risvegliare la coscienza di Krishna. È più una curiosità. Più che sapere da dove, quali sono state le nostre vite passate o quale sarà il nostro karma futuro, dovremmo cercare di comportarci in modo tale che non ci sarà più karma e che qualunque cosa noi facciamo è servizio devozionale. Che al di fuori di ogni legge del mondo, al di fuori da ogni posizione degli astri. Gli astri di questo mondo materiale non hanno alcuna influenza sul puro devoto. Dobbiamo diventare puri devoti. Krishna Linda, tu sei piccolina e sei già devota, quindi non perdere tempo in nessun'altra cosa. Concentrati, che tu puoi diventare pura devota in poco tempo. Che non hai, in questa vita sei già partita bene, non sprecare tempo in altre cose. Leggi i libri di Prabhupada, canta Hare Krishna, prendi il prasadam e vai a dormire presto la sera. Così ti puoi svegliare presto la mattina.
E chiede sempre, dice, mi può dare un altro nome di Radharani? Sempre lei chiede. Un soprannome, un altro nome di Radharani?
Krishna Priya. Cara, cara Krishna.
Poi c'è una domanda, c'è un saluto di Nitai Prasad a tutto il Ternidam.
Eternidam.
E poi c'è una domanda
Eterni, Eternidam.
Eternidam. C'è una domanda di Fabio G che chiede, ma allora nel momento della creazione noi anime siamo in che stato? Non siamo con Krishna? Sicuramente non a Vaikuntha, perché come lui stesso afferma, da là non si torna nel mondo materiale.
Sì, al momento la cosiddetta creazione materiale è ciclica, cioè il mondo materiale viene manifestato e distrutto, manifestato e distrutto, manifestato eternamente, ciclicamente. E quando il mondo materiale viene distrutto, tutte le anime condizionate vengono riassorbite nello stato di seme da Mahavishnu, insieme a tutti gli elementi materiali, e quando viene manifestato di nuovo, ogni anima viene rimessa a posto suo, dove stava prima e continua da lì. Quindi si trova nello stato di sonno profondo, non manifestato, come un seme non manifesta la sua forma, la sua proprietà. Un seme di un albero, allo stato di seme, è potenzialmente un albero, ma non è ancora manifestato. Così le anime spirituali rimangono in questo stato di sonno profondo e non è manifestato né la loro attività materiale né quella spirituale. Per quanto riguarda dove eravamo prima, la parola prima implica l'influenza del tempo. Le anime spirituali non sono influenzate dal tempo, soltanto quando si trovano all'interno della natura materiale, allora sono condizionate dal tempo, ma altrimenti la loro natura originale non è condizionata dal tempo, quindi non c'è un momento primordiale nel tempo che noi intendiamo in cui l'anima spirituale viene nel mondo materiale, quindi viene da una condizione che è al di fuori del tempo materiale, al di fuori del tempo di questo mondo materiale. Perciò cercare di capire questa cosa implica abbandonare la logica materiale e utilizzare invece l'intelligenza spirituale che viene attraverso il servizio devozionale a Krishna, si manifesta, e attraverso la realizzazione. Tutti i grandi acciari del passato dicono che per capire questo c'è bisogno di realizzazione. La realizzazione significa vigyana, non soltanto vigyana, conoscenza, ma anche vigyana, conoscenza realizzata, pratica, attraverso l'esperienza diretta. Quindi senza esperienza diretta questa comprensione rimane sempre parziale e limitata e quindi no, è incompleta. Perciò prima di pensare dove eravamo prima di venire nel mondo materiale, cerchiamo di pensare come tornarci. Che una volta tornati, allora poi sapremo anche come ci siamo venuti. Prima dobbiamo tornare nel mondo spirituale, altrimenti non è possibile capire questo. Perché è al di fuori del mondo materiale. Perciò la logica di questo mondo materiale si ferma dentro il mondo materiale, no, no, non può essere portata fuori. E comunque la risposta che dà Prabhupada a questa domanda, quando gli viene fatta questa domanda, la risposta che dà comunque è che noi dobbiamo tornare nel mondo spirituale a casa. Questo è il punto che viene discusso molte volte sull'aspetto del due tipi di anime, Nitya Siddha e Nitya Baddha, l'anima eternamente condizionata e l'anima eternamente liberata. Srila Prabhupada ha detto che non esiste l'anima eternamente condizionata, è soltanto un termine tecnico. Tecnicamente si può definire eternamente condizionata perché non si può risalire indietro nel tempo, appunto come abbiamo appena detto, al momento in cui si è trovata sotto l'influenza della natura materiale. Non si può risalire indietro nel tempo, perché avviene al di fuori del tempo materiale, del tempo di questo mondo. Perciò non si può risalire, quindi, poiché non si può risalire, tecnicamente può essere definita eternamente condizionata, Nitya Baddha, ma l'anima per natura è eternamente liberata. L'anima per natura è eternamente liberata e il termine eternamente condizionata è un termine tecnico. Questa è la risposta che sempre, ogni volta, ci dà Prabhupada da quando si tratta d'argomento. Noi accettiamo questa risposta perché Tattva Darshina viene da un Tattva Darshina, un'anima realizzata che vede la verità così com'è in faccia. Tattva Darshina significa che vede Krishna faccia a faccia. E quando il verso della Bhagavad Gita dove dice che non si torna più, una volta raggiunta la dimora di Krishna non si torna più nel mondo materiale, Prabhupada in questo contesto dice non si torna più non significa che non c'è più la possibilità, significa che non sei costretto a rinascere come in questo mondo materiale si rinasce vita dopo vita perché il karma ti costringe a rinascere, ma una volta libero dal karma non sei più costretto a rinascere, quindi non si torna più, ma non significa che ti viene tolto il libero arbitrio. Il libero arbitrio rimane. Che poi uno non torni è giusto, è giusto così, è ovvio che non torna. Ma non significa che diventa un automa che non ha più libero arbitrio.
Però se sei venuto una volta potresti rifare il
Beh, non è un errore come lo intendiamo noi, però diciamo questa, qualcuno ha detto però se sei già venuto una volta potresti fare lo stesso errore e tornare di nuovo. La risposta è no, perché non esistono errori per l'anima liberata, per l'anima che è completamente assorta nel servizio devozionale. Non esistono errori. L'errore è una conseguenza del contatto col mondo materiale. Ciò non toglie che la natura acintia dell'anima spirituale, inconcepibile dell'anima spirituale, non gli impedisce di fare quello che vuole. Quindi non è che manca la capacità, è che non si fa, che è diverso. Perché dire che manca la capacità è come dire che le anime spirituali sono degli automi, non hanno il libero arbitrio. Dire non si può tornare in quanto non ne ho io più la capacità è come dire che ci viene tolto il libero arbitrio. Questo è offensivo verso l'anima spirituale. Il puro devoto non è che serve Krishna perché non ha libero arbitrio, o non può farne a meno, quindi non ha nessuna altra alternativa. Il puro devoto continuamente, eternamente, sceglie di servire Krishna. È una scelta eterna, continua, costante, ogni volta. Ma a nessuno viene tolto il libero arbitrio, la capacità di, potenzialmente, di scegliere di no. Non ci sarebbe relazione altrimenti fra Krishna e devoto se questa cosa fosse meccanica o senza alternativa. La relazione di amore significa che sono, la relazione di amore significa che c'è la scelta, libera scelta. Prabhupada fa l'esempio, cioè, qual è la differenza fra, nel mondo materiale fa un sillogismo, no? Dice, allora, la stessa azione a volte viene chiamata violenza carnale, a volte viene chiamata amore. Ha fatto l'amore o ha fatto violenza? Qual è la differenza? La differenza è che uno è volontario, è spontaneo, e l'altro invece è obbligato. Krishna non fa violenza a nessuno, non obbliga a nessuno, altrimenti non ci sarebbe relazione di amore. Quindi la capacità, il potere di volgere le spalle a Krishna, l'anima spirituale lo ha sempre, ma non ne fa un cattivo uso. Sceglie sempre di servire Krishna. Non succede contro la sua volontà. Ecco perché poi, da qui in poi, per capire occorre realizzazione e non basta la logica materiale, perché altrimenti è come dire che noi cerchiamo una causa che è al di fuori di noi, cerchiamo un motivo per il quale siamo qua che è al di fuori della nostra volontà. Invece non c'è, non è colpa di Krishna se siamo qua. Non c'è stato nessun errore, non è successo per sbaglio, non siamo imperfetti e quindi abbiamo sbagliato perché siamo imperfetti, perciò possiamo continuare a sbagliare, non è così. Tutte queste sono speculazioni dettate dalla nostra mancanza di realizzazione. Quindi noi rispondiamo così. Semplicemente che l'anima spirituale per natura è eternamente liberata, è la condizione di anima condizionata o eternamente condizionata, è un semplice termine tecnico per definire, anche perché in effetti che differenza c'è? Se io sono qui da sempre, non posso uscire. Se qualcuno non mi tira fuori non posso uscire, quindi. Sì, ma prima non stavo qua, e allora che ti cambia? Tanto non puoi uscire se non ti tira fuori qualcuno. Quindi puoi benissimo essere definito eternamente condizionato. Che dice, adesso sono qua, adesso esco, no? Devi chiedere aiuto. E chi ti tira fuori da qua? Chi è fuori? Krishna o i suoi rappresentanti? E pure i devoti, i rappresentanti di Krishna, pure i devoti di Krishna. Sangha Pangastra, Chaitanya Mahaprabhu è venuto insieme ai suoi devoti, che sono le sue membra. Hare Krishna.
Fabio G. ti ringrazia, ha detto grazie per il consiglio con la faccetta.
Hare Krishna.
E poi c'è Krishna Lila che ti dice...
Krishna Lila, va a prendere Prasadam.
Che dice, qua non sono tanto concentrato, c'è un po' di maya, però voglio venire al tempio e stare sicuro al 100%, qualsiasi tempio.
Brava, così, insisti. Non te lo potranno impedire, bravo, insisti. Salva tutta la tua famiglia, brava.
E poi c'è i saluti di Vittorio, che dice...
Vittorio, Hare Krishna Vittorio. Che nome questo, eh? Victory, Vittorio. È ora di prendere il pastore. Qualche domanda? Perché lì la Vilasini, quando questi sono segnali per capire che dobbiamo prendere il passato, non dobbiamo smettere. Quindi, dai, ci da preoccupare da chi già è. Ma prasadam ki jai.
Jai.